Possiamo dire amen dopo che abbiamo sentito queste cose? Amen. Ed è veramente una grande benedizione. Io ringrazio questi fratelli che si preparano con la musica perché accendono il nostro cuore. Sono parole, come abbiamo cantato, tratte dalla parola di Dio, non sono invenzioni, sono considerazioni, pensieri, sono molto belle, riscaldano il cuore, e le ultime due veramente ci hanno fatto vedere, ci sono commosso, no? Dio che ci dà il suo cuore, ma ci avete mai pensato? Ma Dio non ce l'ha il cuore, Dio è spirito, ci dà tutto il suo affetto, ci avete mai pensato? Noi dobbiamo, le cose le sappiamo, ma dobbiamo ricordarcele, dobbiamo chiedere al Signore, come anche è stato pregato, che durante la nostra giornata, perché qui è facile, no? Ci riuniamo, a meno che non ci portiamo appresso, però poi dopo un po' riusciamo a liberarci, a scioglierci, riusciamo a connetterci con il Signore, con i fratelli, e sentiamo veramente il cuore che si riscalda. Ma durante la settimana molte volte siamo soli, no? Molte volte siamo soli perché molti di noi si incontrano per queste due ore e poi per vari problemi non hanno più possibilità di incontrarci, impegni, cose. E quindi siamo esposti a tutto il pensiero del mondo che arriva nella nostra mente continuamente. Quanto è bello invece questa mattina che abbiamo, ci siamo fermati, abbiamo pensato, il cuore del Signore, gli angeli di Dio che fanno gioia, che stanno lì meravigliati a vedere la gioia. Ma chi c'è lì insieme agli angeli che mostra la gioia? È Dio. Dio, quando tu ti sei convertito, saltava di gioia, gli angeli stavano lì meravigliati a vedere. Non è il messaggio ancora, eh? però veramente sono stato molto colpito. È l'ultimo canto, se l'avete cantato con il cuore e con la consapevolezza di quello che stavate dicendo, è un grande impegno. Abbiamo preso un grande impegno davanti al Signore: tu sei la mia vita, io voglio servirti. Questo è veramente qualcosa di importante, e preghiamo che il Signore mantenga questo sentimento nel nostro cuore. Allora, come sapete, abbiamo terminato la prima epistola di Pietro e oggi inizieremo la seconda, parleremo della seconda epistola che Pietro ha scritto qualche anno dopo la prima epistola. L'ha scritta da Roma, molto probabilmente, perché secondo la tradizione è morto, martirizzato a Roma, nel 68 d.C. E se consideriamo che la prima epistola, che parlava appunto della persecuzione, della sofferenza che stava vivendo la Chiesa, è stata scritta prima della violenta repressione che è iniziato Nerone, subito prima, nel 64 d.C. quindi noi possiamo collocarla tra il 64 e il 68, la seconda epistola di Pietro, che in qualche maniera è un po' il seguito, dopo averli incoraggiati a guardare a Gesù durante la sofferenza e rimanere fermi nella fede, questa fede preziosa, e considerando Gesù, quello che lui ha fatto, trovando forza in questo, adesso lui fa questa lettera che è un po' il suo testamento spirituale, dove, come dice, vuole tenere desta la loro mente sincera. Io dirò delle cose oggi che sapete tutti benissimo. È uguale a Pietro. Pietro dice cose che loro sapevano benissimo, questi fratelli. Però lui ci teneva che loro le ricordassero. Voleva tenere desta la loro mente sincera, ricordando le verità che erano state trasmesse, che avevano ricevuto, che avevano fatto loro, essendo poi diventati così figli di Dio. Là, i destinatari sono gli stessi, quindi, della prima epistola. Nella prima epistola lui scrive una lettera in Germania, la manda a Bonn. No, le manda in Svizzera? No? Andiamo un po' più giù. La manda in Grecia? No, ci siamo quasi quasi. Dai, ditemelo. Asia Minore, la moderna Turchia, c'erano delle chiese che erano nate là, tra giudei convertiti e pagani convertiti, e lui scrive la sua prima epistola per incoraggiare questi fratelli che vivevano una sorta di persecuzione già, però avvertendoli che sarebbe arrivata ancora più forte, appunto stava partendo da Roma, sarebbe arrivata ancora più forte. E lui scrive ancora a questi fratelli e lo vedremo adesso. Quindi iniziamo con la lettera. Vi chiedo di aprire la Bibbia in Seconda Pietro, io leggerò i versetti da 1 a 11, però oggi parleremo soltanto dei primi due versetti, però li leggo tutti questi 11 versetti. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 1, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Salvatore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede alla virtù alla conoscenza all'autocontrollo alla pazienza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vogliamo pregare. Signore, grazie ancora per la tua parola così preziosa. Grazie, Signore, per questo testamento spirituale di Pietro che ha voluto mandare a questi fratelli ed è arrivato anche a noi, ed è importante che noi lo prendiamo in considerazione, perché le stesse difficoltà a livello spirituale che vivevano questi fratelli le stiamo vivendo noi. Non è cambiato molto e, Signore, il tuo nemico, il diavolo, vuole far tacere la Chiesa, ci vuole indebolire, vuole che la nostra fede diventi superficiale e quindi ci attacca, Signore. Il primo attacco è questo, alla nostra fede, poco attenta, superficiale. E poi, come vedremo avanti, l'attacco dei falsi dottori che si sono inseriti nella Chiesa e degli schernitori che prendono in giro le promesse di Dio. Signore, noi vogliamo essere saldi, come abbiamo cantato, come abbiamo pregato, come tu vedi che c'è nei nostri cuori, fermi e saldi in Cristo Gesù, la nostra roccia. Signore, ti ringraziamo e ti prego che vuoi benedire adesso la tua parola, che possiamo comprenderla, benedicila nei nostri cuori e dacci il desiderio di metterla in pratica, la forza per metterla in pratica, ve lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Allora, come ho detto, considereremo i primi due versetti. In questo comunque passo che abbiamo letto, non so se l'avete visto, ma implicitamente Pietro ci chiama a ricordare, a considerare chi è Gesù, chi è il nostro Signore nei versetti 1 e 2, e poi ci chiede di ricordare, di considerare i doni del nostro Signore, i versetti 3 e 4, e poi di ricordare e di considerare quali sono le nostre responsabilità, qual è il nostro impegno per camminare in maniera sicura, in modo incrollabile, per mantenere viva la nostra speranza. La Chiesa, come ho detto, rappresenta Cristo nel mondo. Gesù non è contemplato nel Nuovo Testamento che un credente viva da solo. No, Gesù ha fondato la sua Chiesa, l'ha istituita per portare il Vangelo nel mondo, perché le persone credano in Lui, perché le persone possano avere speranza, pace, gioia, adesso e per sempre. Stamattina, mentre facevo colazione, mi è capitato un foglietto del calendario, lì leggiamo insieme io e mia moglie, e non ho visto bene qual era il giorno, forse ieri, l'altro ieri, e c'era un versetto da Ezechiele 18:23, qualcuno l'ha letto? E diceva, il Signore dice al suo popolo: ma voi pensate che io abbia gioia se l'empio, cioè quelle persone che si disinteressano di lui, che l'empio muoia? Oppure che si ravveda e viva? Era una domanda retorica, perché chiaramente Dio desidera, però ci ha fatto pensare al fatto che forse non lo consideriamo molto, ma che le persone intorno a noi sono morti che camminano, perché quello che dice, lo so, a volte il Vangelo è sconcertante, ma questa è la verità. Pure Paolo lo dice, no? Una volta noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, perché seguivamo l'andazzo di questo mondo. Le persone sono morte e non lo sanno. Perché è questa morte? Questa morte è la separazione da Dio, infatti è l'empio, la persona indifferente. E noi siamo qui, invece, per risvegliarle, queste persone. Non siamo noi che le risvegliamo, ma il Signore ci ha dato, come dice Paolo ancora in 2 Corinzi capitolo 5, ci ha dato il ministero di riconciliazione. E noi siamo ambasciatori che andiamo a annunciare agli altri che Dio li ama. Vi supplichiamo nel nome del Signore Gesù Cristo, siate riconciliati con Dio. Ti rendi conto della responsabilità che c'hai? La responsabilità che Dio ci ha dato come cristiani, come suoi figli. Allora il problema è che, come abbiamo sentito anche la preghiera di Giovanna, che sta in un periodo molto difficile, grazie a Dio che non si chiude in se stessa, ma che chiede preghiera alla Chiesa, e noi possiamo sostenerla nella preghiera. È una cosa molto preoccupante, sono cose passate che ritornano, e così a volte tutte queste cose, le crisi che ci stanno, mi ero fatto tutti i calcoli, vado in pensione, mi affitto una casa a Mantova, forse posso andare pure in Puglia qualche volta con la pensioncina che ho. Poi è arrivata il Covid, è arrivata la guerra, è arrivato il pecorino che da 10 euro costa 20 euro al chilo, e allora ho dovuto rivedere i piani, abbiamo dovuto rivedere i nostri piani, e a volte uno si chiede: Signore, ma che sta succedendo? E grazie a Dio che ci sta la Chiesa, i fratelli, mia moglie che ha una fede incrollabile, che uno riflette su quali sono le cose importanti, cerca di rivedere un po' i pensieri e farli prigionieri, renderli prigionieri di Cristo, cioè mettere Cristo al centro della nostra vita. Il problema che Pietro vuole sottolineare all'inizio di questa lettera è proprio questo: chi è Gesù per te? È al centro della tua vita? Vorrei rileggerli i primi due versetti. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e Gesù nostro Signore. Non inizia diversamente dall'altra epistola, se ci avete fatto caso, no? La prima epistola lui si presenta come Pietro, adesso come Simon Pietro, e non è il nome e il cognome, come Massimo Albanese, sarei io, no? Lui è il nome Simone, è il nome, il suo nome ebraico, il suo nome naturale. E poi, come ricorderete, quando in Giovanni viene raccontato, no, che Andrea aveva incontrato Gesù e poi corre dal fratello e gli dice: guarda che abbiamo trovato, penso, il Messia, andiamo. E Gesù, quando lo vede, gli dice: Simone, figlio di Giovanni, adesso il tuo nome sarà Cefa, che tradotto è Pietro. Quindi lui si presenta come Simon Pietro, si qualifica con tutti e due i nomi. E qualcuno ha pensato, proprio perché probabilmente stava scrivendo a dei credenti che erano d'origine giudaica e credenti che erano d'origine invece erano stranieri, erano greci, eccetera. Però non è così, se no l'avrebbe fatto pure prima. Come ho detto all'inizio, io credo che lui volesse dare solennità a quello che stava dicendo. Si sta presentando come l'uomo redento, il Simone diventato Pietro, e si sta presentando in maniera solenne perché sta lasciando il suo testamento spirituale, vuole che i credenti prendano seriamente quello che lui sta per dire. E poi dice due qualifiche che ci fanno vedere qual era il suo sentimento verso Gesù, chi era Gesù per lui. Infatti dice che Simon Pietro, servo e apostolo. Allora, servo, la parola servo, faccio contenti i miei fratelli che sanno il greco, io non lo so, però vado a vedere i commentari. Servo significa schiavo, doulos significa, e qui i traduttori, per ammorbidirlo, perché sennò capirai, la schiavitù è stata abolita. Io non sono schiavo di nessuno. I greci dicevano così. Per i greci la libertà era l'idea più grande, cioè lo schiavo era qualcosa di veramente di assurdo per loro, disonorevole. Ma qui Pietro si definisce schiavo di Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo è il mio padrone. E per la mentalità invece degli orientali, essere servo o schiavo di un signore, di un re, del signore assoluto, è un onore, anzi un privilegio. E così Pietro vuole comunicare questo ai fratelli, che Gesù è il nostro padrone, è il nostro signore e noi siamo i suoi servi. E la domanda che mi viene: che cosa pensi di questo? Io la prima volta che l'ho sentito, ero appena un giovane credente. Ti dico la verità, mi ha dato fastidio quando mi hanno detto che Gesù era il mio padrone. Io non c'ho nessun padrone, no? Non ci abbiamo, lo dicevano pure gli ebrei, mi pare, no? Dicevano: voi, noi non ci abbiamo nessun padrone, ed erano schiavi dei romani. E Gesù dice: ma guarda, voi siete schiavi del peccato che commettete, siete figli di Satana. Ma è difficile sconvolgere la mentalità. Quando uno si avvicina al Signore, deve, all'inizio non capisce bene la realtà della figura che ha davanti. Gesù Cristo è Dio, è il nostro Signore assoluto. Lui ha potere di vita e di morte, lui controlla la mia vita, la tua, l'universo. Cioè, questo è il tuo Gesù, in cui hai creduto. Come facciamo noi ad essere titubanti, impauriti? Forse lo dimentichiamo. Quando noi affrontiamo le nostre tentazioni che ci sono, perché noi siamo stati redenti nello spirito, ma stiamo aspettando ancora la redenzione del corpo, quindi perché dimentichiamo che noi abbiamo un potente alleato? Lui combatte le nostre battaglie, è Dio l'Onnipotente. Perché lo dimentichiamo? E poi lui si definisce ancora apostolo, che come sapete significa mandato. Il Signore gli aveva affidato un compito, l'aveva mandato. l'aveva mandato a annunciare il Vangelo. Ora gli apostoli in questo senso non ci sono più, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, però anche noi siamo mandati nel mondo, ho citato secondo Corinzi 5:20, noi siamo ambasciatori. Gesù l'ha detto ai suoi discepoli e a noi: andate per il mondo e annunciate il Vangelo. Noi abbiamo questa responsabilità, lo stiamo facendo o siamo troppo impegnati per farlo? Vabbè, mo devo vedere i miei programmi un attimo, no? Cerco di incastrare tutti i miei programmi, le cose che devo fare con questa evangelizzazione, con questa riunione, con questa cosa. Se noi cerchiamo di incastrare Dio fra i nostri impegni, prima o poi la nostra fede si indebolirà. Dio deve essere al centro della nostra vita. Dio è il centro della nostra vita. Abbiamo cantato. L'avete cantato? Ok. Ci credete? La mia vita tu. Non solo la vita eterna. Non solo la vita eterna. C'è quel versetto che diciamo molto e spesso, volentieri: unisci, Signore, al mio cuore il timore del tuo nome. Ma io ho paura che quando faccio questa preghiera è per quel momento, ma il timore del nome di Gesù, di Dio, di Gesù, cioè che significa? Il fatto che io costantemente ho la presenza di Dio davanti a me, mentre lavoro, mentre parlo, mentre cammino, mentre sto in famiglia, mi aiuta ad avere questo timore, mi aiuta ad evitare il peccato. Il peccato, dice la parola di Dio, ci avvolge facilmente. Chi è che non è stato mai avvolto facilmente dal peccato? Alzatela nella vostra mente la mano, perché lo so che siamo tutti quanti. Siamo tutti quanti, il peccato facilmente ci avvolge. È qualcosa di tremendo, forse non ce ne rendiamo conto. Ma il nostro nemico è violento e ci vuole fare del male. Perché non lo può fare a Dio? L'unico male che ci può fare veramente, quello veramente che fa del male a noi, alla Chiesa e al piano di Dio, è quando noi siamo zitti. Quando lui ci mette in coma farmaceutico. Quando noi non siamo morti, ne parlerà ancora. Pietro dice: o siete ciechi, cioè non avete proprio visto, o siete miopi. E il miope vede, vero Gabia? Vede da qua a là. Non vede l'orizzonte. No, ho detto perché è una collega, quindi io exotico. E allora il miope non vede oltre il suo naso, poi a seconda la miopia. Ma questa è proprio una bella illustrazione dei cristiani che vivono la loro vita mettendo il Signore al margine. No, aspetta, quale margine? Io la domenica sono presente tutti i giorni, 2 ore a settimana l'impegno, 170 ore circa, non ho fatto il conto bene, ce ne stanno nella settimana. Quanto tempo dedichi al tuo Signore? Chiariamoci. Io gli dedico molto tempo, tu non lo sai quanto tempo prego, quanto tempo sto nella mia cameretta e leggo la Bibbia, che ne sai tu? Ma coi fratelli? Mi sembra che Dio dica che se tu dici che ami Dio, ma poi dimostri poco amore, oppure per niente, se ti sei disinteressato dei tuoi fratelli, probabilmente non hai capito bene, non stai amando Dio come credi di amarlo. In realtà noi dimostriamo che Dio è al centro della nostra vita se mettiamo la Chiesa al centro della nostra vita, i rapporti che ci abbiamo tra fratelli. Cioè la Chiesa è l'oasi che sta nel deserto. Io appunto sfiderei ciascuno di noi ad andare nel deserto e camminare nel deserto pure insieme o dispersi, e poi vediamo un'oasi da lontano. Beh, tutti di corsa, e stiamo lì. E stiamo lì perché lì è l'unico posto dove veniamo rifocillati, dove veniamo incoraggiati, dove stiamo bene. Stai bene col Signore? Stai bene con i tuoi fratelli? Pietro vuole che noi capiamo che Dio deve essere al centro della nostra vita, che Gesù è il nostro Signore, il Dio Onnipotente, e che noi abbiamo un compito che dobbiamo portare avanti e che possiamo portare avanti soltanto con la sua forza, come è anche stato ampiamente pregato. E così, andando avanti nella descrizione, Pietro parla dei destinatari. I destinatari sono, li definisce così, coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Ricorda, considera chi è l'oggetto della tua fede, considera la giustizia di Dio, non la tua, noi non abbiamo nessuna giustizia, non dimenticare cosa rende preziosa la tua fede. Parlando della nostra fede, della fede dei fratelli, dice che, è interessante, no? Coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra. Sta dicendo che la fede di questi fratelli che vivevano appunto nelle chiese della Turchia, non sta parlando adesso di maturità spirituale, non sta parlando di grado di... ma sta dicendo che la fede che il credente ha, il singolo credente ha, è come quella che hanno gli apostoli. Non esistono dei super cristiani. Non è una fede che noi possiamo produrre, che noi possiamo alimentare. Cioè, quando i discepoli hanno chiesto a Gesù, Signore, aumentaci la fede, che cosa ha detto il Signore? Vi ricordate che cosa ha detto il Signore? Voi mi potete rispondere, lo sapete, sì. Vi ricordate? Se voi ci aveste una fede piccola come un granello di senape, potreste dire a questo, un'esagerazione, a questo mondo, a questo monte, di spostarsi da là e cadere nel mare, insomma. In 2000 anni non si è mai visto una cosa del genere. Che cosa voleva intendere Gesù? Che non è la quantità, è la qualità. In chi hai la fede tu? Cioè la giustizia tua o quella, la fede preziosa come quella di Pietro? Pietro in chi aveva messo la sua fede? In Cristo Gesù, nella giustizia di Cristo Gesù. Io vorrei un attimino chiarire un po' sto pensiero di giustizia, no? Noi siamo stati, quando abbiamo creduto, dichiarati giusti da Dio. Ma c'è qualcuno qui che è giusto veramente? Cioè, nel senso che quando noi viviamo, tutti i giorni nella nostra vita, facciamo mai qualche ingiustizia? Tagliamo la strada a quello che... oppure non paghiamo il biglietto dell'autobus, vabbè, lo pago sempre, mi sono dimenticato la tessera, ma mo entro nell'autobus, ce l'ho a casa la tessera. No, dice che se tu non c'hai il biglietto e non lo obliteri nel momento che sali, tu sei, è vero Annalisa, 50 euro gli hanno fatto a lei. Allora, il discorso è che la giustizia, sì, tanto tempo fa poi sei diventata giusta, no, il punto è che la giustizia è nel nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Noi non è che siamo diventati adesso perfetti, è Dio che ci vede perfetti, ci vede attraverso Gesù perfetti, ci vede giusti. E allora la domanda ancora che mi sono fatto, perché io questo non sto fatto, non lo so fatto per me, io sto a parlare a voi, ma mi sono messo io, perché arrivato a 40 anni di fede e a 69 anni di età, qualche volta uno è un po' stanco e scivola e sbaglia e pensa, ma forse, insomma, gli possiamo dare una smussata, Signore mi conosci, no, sai, lo sai che ti amo. Mi ami tu, diceva Pietro. Signore, e Pietro, ti voglio bene. Mi ami tu, ti voglio bene. mi vuoi bene? Signore, tu mi capisci, io ti voglio bene, però non sono perfetto, qualche volta sbaglio, qualche volta qualche peccatuccio lo posso fare, allora diventiamo un po' tolleranti, no? Ma quando è che noi facciamo questi pensieri? Stiamo parlando con Dio, ma in realtà noi ci siamo allontanati da Dio. Il Signore non è più il centro della mia vita. Il Signore non è più quello che io sento che è presente in questo momento. Perché se Gesù fosse presente e io lo vedessi ogni momento, io eviterei ogni peccato. Lo eviterei. Non solo perché Lui mi darebbe la forza per farlo, ma perché, cioè, non avrei il coraggio di farlo. E allora perché noi pecchiamo? Perché noi pecchiamo? Perché il peccato così facilmente ci avvolge? Perché noi cominciamo a pensare di essere giusti, di avere una giustizia nostra, ormai acquisita con l'esperienza, con la conoscenza, capirai? La Bibbia l'ho letta almeno 40 volte, ho fatto l'accademia, conosco i versetti a memoria. Signore, posso avere un po' vado in vacanza adesso, qualche peccatuccio me lo posso permettere? E no, non ce lo possiamo permettere, cari fratelli, care sorelle. Non ce lo possiamo permettere perché Gesù ha pagato col suo sangue per darci la vita eterna, perché la giustizia, la sua giustizia, potesse riposare su di noi che abbiamo creduto, noi che abbiamo una fede preziosa. E ancora, perché Pietro la definisce preziosa questa fede? Perché la definisce una fede preziosa? Intanto perché è unica, una cosa preziosa, le cose più sono uniche più sono preziose. E così Pietro stesso dice in Atti 4:12 che non c'è nessun altro nome che è stato dato all'uomo per il quale noi dobbiamo essere salvati, Gesù Cristo. La fede in Gesù Cristo è una fede preziosa. E poi è preziosa perché? Perché ci permette di accostarci a Dio. La fede è preziosa perché noi siamo stati salvati per grazia, però mediante la fede. È preziosa perché è costata la vita, come abbiamo detto, come abbiamo letto, la vita del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Gesù uomo, Gesù uomo è venuto su questa terra per morire al posto tuo, al posto mio. Gesù era un uomo perfetto, perché Dio ha guardato, ma non c'era nessun giusto, neanche uno. E quindi ha provveduto Lui. Immagino, forse ci sarà stato un convegno su tra Padre, Figlio e Spirito Santo, ma come facciamo? Li distruggiamo oppure troviamo un modo per salvare l'umanità? Gesù ha detto vado io, il Figlio. Questo prima della fondazione del mondo sarà successo, lo posso immaginare. Però la realtà è che Gesù è venuto come uomo e ha mostrato compassione, gentilezza, altruismo. Come uomo Gesù ha mostrato queste caratteristiche. Infatti parliamo la fede nella giustizia di Gesù. Qual era questa giustizia? Questa giustizia era che era un uomo ubbidiente ai suoi genitori, sapete? Quando era bambino lui ha obbedito al padre e alla madre, che erano dei peccatori, e lui però è stato sottomesso a loro. Era un servitore. Gesù ha detto: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto. Marco 10:45. E mentre moriva sulla croce, Gesù, con un grande compassione, preso in giro da quelli che stavano lì sotto, preso in giro anche da chi stava vicino a lui inchiodato, Gesù dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E forse tutta questa pietà, questa compassione ha toccato il cuore al ladrone, che ha chiesto poi perdono. Gesù è stato obbediente, come abbiamo letto, fino alla croce, alla morte sulla croce. È stato obbediente al Padre e imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì come uomo. E così è diventato la nostra giustizia, la giustizia di tutti quelli che hanno messo e che mettono la fede in Lui. Pietro sta ricordando quindi che Gesù è il nostro Salvatore. Ci sta dicendo: ricorda quello che ha fatto per te. E io voglio leggere Romani capitolo 8, i versetti da 1 a 4. Ancora per sottolineare che noi non potevamo fare nulla, l'uomo non poteva fare assolutamente nulla per potersi accostare a Dio, per ricevere il perdono di Dio. Ma sentite che cosa è successo grazie a Gesù. Non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne, la nostra umanità, la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, cioè simile a un uomo, e a motivo del peccato dell'uomo ha condannato il peccato nella carne, e lui non aveva mai peccato, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito, fosse adempiuto in noi che abbiamo creduto in Lui. Forse sto dicendo cose che già sapete tutti benissimo e magari qualcuno si sarà pure stancato, ma io faccio quello che stava facendo Pietro, cerco di tenere testa la vostra mente sincera, ricordandovi queste cose importanti, le cose, i fondamentali su cui basare la nostra vita. Concludendo questa prima parte, questa introduzione, Pietro ci tiene a dire le benedizioni anche che il Signore è pronto a darci, è il suo desiderio. Prima Pietro esprime un vivo desiderio verso i suoi fratelli e nello stesso tempo è una preghiera per loro, una preghiera per me. Gesù è la nostra benedizione. Voglio rileggere ancora il versetto 2: grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Dove ricerco la mia soddisfazione? Dove ricerco la mia benedizione? Beh, sono stato abbastanza soddisfatto quando la Roma è riuscita a resistere al Bayer Leverkusen e adesso sta in semifinale, te pare poco? Più preparato. Cioè, dove troviamo noi la nostra soddisfazione? Del fatto che le persone mi vedono e dicono: ma insomma, lui come si impegna, quanto è bravo, quanta parola di Dio conosce, mamma mia, come siamo riusciti a organizzare bene questo evento. E da laggiù, gloria a Dio. Gloria a Dio, perché se l'evento è riuscito è opera del Signore. Certo, il Signore poi usa noi, indegni, incapaci, pieni di difetti. Ed è incredibile, meraviglioso ancora, no? Allora, io sto cercando, perché questo è quello che l'effetto che ha fatto su di me, a stimolarmi, a meravigliarmi davanti a Dio, davanti al Signore, davanti a Gesù, che nonostante quello che sono, nonostante i miei errori, nonostante ancora il cammino che dovrò fare, le cose che devo imparare, Lui mi ama così tanto ed è pronto a riempirmi di grazia e di pace. Questa è la preghiera che fa, questa è la benedizione, questa è la soddisfazione che noi avremo ammettendo il Signore al centro della nostra vita. Noi avremo la nostra vita piena di grazia e pace. La grazia, lo sappiamo che cos'è, la grazia significa benedizione, gentilezza. Dio è così, Dio è gentile, è buono, è benevolo. La grazia è Dio che ci accoglie, come ho detto, nonostante i nostri peccati che ancora commettiamo. Ma insomma, quanto sei disposto tu a perdonare un fratello che ti offende, che fa qualcosa contro di te? Quanto sei disposto? 3 volte? 7? Cioè, il Signore ci perdona sempre. Il Signore ci perdona sempre. Non ti sembra qualcosa di grandioso? Ok, io non sono capace di perdonare sempre, ci sto lavorando, però il Signore ci perdona sempre. Capite chi è Gesù, il nostro Dio, compassionevole, pieno d'amore? La sua benevolenza è verso di me che sono indegno, come lo siamo tutti. E allora quando io lo capisco, e questo è il lavoro, io imparo, quando questa grazia l'ho capita veramente, penetra nel mio cuore, io imparo ad avere grazia verso gli altri. Perché se io sono stato così e sono ancora così accolto e perdonato ed amato in maniera così gentile, io riesco piano piano e imparo piano piano a trasferirlo agli altri. Questa è la preghiera di Pietro, è quello che lui auspica per questi credenti, per noi, che la grazia di Dio sia moltiplicata nel nostro cuore. E non solo la grazia, ma anche la pace. Perché sì, la pace, possiamo trovare pace anche in mezzo ai conflitti, e questa è la pace di Dio, no? Non è la pace del mondo, non è la pace che il mondo dà. Gesù l'ha detto, in Giovanni capitolo 14, versetto 27, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, non è come quella del mondo. La pace che Dio ci dà è qualcosa che supera ogni intelligenza. Filippesi 7, ricordate questo, ci sono dei versetti che dobbiamo imparare a memoria, non per sentirci migliori degli altri, ma perché questi ci servono quando siamo nel combattimento. La pace di Dio che supera ogni intelligenza, guarderà come dei soldati armati, guarderà i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù. Ci protegge la pace di Dio, protegge la nostra mente e il nostro cuore. Per questo Pietro dice: crescete, sia moltiplicata la grazia e la pace. Ok, grazie. Devo fare qualcosa? Dobbiamo fare qualcosa? C'è scritto, dai, ditemelo. Non vado avanti se non mi dite quello che dobbiamo fare. Amen, grazie fratello, nella conoscenza. Allora non è che è automatico così, La grazia e la pace che Dio ci vuole dare è nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. E io vi dico che parecchie migliaia di persone al mondo conoscono Gesù, la sua storia, possono raccontarla, possono pure dire qualcosa che ha detto Gesù. Ma non è questa la conoscenza di cui parla, ne parleremo ancora. La conoscenza di cui parla Pietro è la relazione intima e profonda. Io conosco mia moglie da 50 anni, 50, una vita, 50 anni. Ma quando ci siamo visti la prima volta e quando siamo stati insieme per un po' di tempo, cioè io non la conoscevo. Adesso voglio dire che ho cominciato a conoscere, vi sembrerà strano, quando ho imparato la lingua dei segni, erano già 8 anni che eravamo sposati, ma conoscevo pochissimo, perché parlavamo poco, io non conoscevo la lingua, dice, ma chi eri? Oh? Mi leggeva sulle labbra, lei si accontentava, io mi accontentavo, infatti il matrimonio era proprio un dramma. Poi il Signore è stato buono e ho cominciato a operare, e così io ho imparato a conoscerla e ci siamo conosciuti ancora di più perché abbiamo comunicato. Quanto tempo passi con Gesù in preghiera, leggendo la parola? Quanto tempo passi col Signore Gesù? Ma poi voglio dirvi ancora di più, sono 2 anni che sto in pensione, siamo sempre insieme. Andiamo dai nipotini insieme, andiamo a fare la spesa insieme, andiamo sempre insieme. E ci stiamo conoscendo ancora di più. Dice, mamma mia, ma io penso che noi finiremo di conoscerci, io mi conoscerò quando starò in cielo. Conosceremo perfettamente. adesso conosciamo in parte, però il fatto che noi stiamo insieme tutti i giorni, parecchie ore al giorno, facciamo colazione insieme, prima tante cose non potevamo farle, dovevo andare al lavoro. Allora questo tempo, questa comunione intima, profonda, è questa la relazione che dovremmo avere con il Signore. E noi conosceremo il Signore, conosceremo i Suoi pensieri, e questi pensieri e il Suo desiderio per noi ci cambierà sempre di più il cuore. E noi potremmo gustare la pace, potremmo avere questa grazia per trasmetterla al mondo che ne ha bisogno. Quindi vorrei ricordarvi, forse non li ho detti in maniera giusta, ma i punti con cui ho diviso questi due versetti sono: ricorda Gesù, la persona di Gesù, e considera il privilegio che hai, Lui è il tuo Signore. Considera la giustizia di Gesù, che è l'oggetto della tua fede preziosa. Considera l'opera di Gesù, quello che ha fatto per te, e considera il suo desiderio nella conoscenza e nella crescita. Che il Signore ci aiuti, a ricordare, a metterlo al centro della nostra vita, per poter vivere la vita in maniera degna della chiamata che Lui ci ha rivolto, per poter essere utili al mondo che ci circonda, alle persone, ai nostri cari che ancora non hanno aperto il cuore a Gesù. Vogliamo pregare. Signore, ti voglio ringraziare per la tua persona, proprio per quello che sei, un Dio grande, meraviglioso, e grazie perché senza nessun merito io so che un giorno ti incontrerò. E come tu mi ricordi nella tua parola, se ho questa speranza, questa certezza, Signore, aiutami a purificarmi, perché tu sei puro e che non nessuno di noi si potrà tirare indietro, si dovrà tirare indietro o nascondersi per la vergogna. Signore, grazie perché tu hai pagato ogni mio peccato, ogni peccato di chiunque crede in te, e grazie perché attraverso la tua opera noi possiamo essere dichiarati giusti da Dio. Aiutaci a crescere in questa giustizia che poi è la santità personale. Aiutaci a crescere perché tu sei santo e noi vogliamo assomigliarti sempre di più. Grazie, caro Padre, nel nome di Gesù. Amen.